Salutiamo tutti gli amici di Radio Missione Francescana Medicina. Dico salutiamo perché siamo io e Solito Dini che vogliamo salutare tutti i nostri amici. E vogliamo già ringraziare Vladimir. Vladimir, lo sai, ti ringraziamo perché ci permetti di fare anche tutte queste belle cose con lo Zoom. Qual è il tema di oggi? E anche Dini era d'accordo, l'abbiamo chiamata la medicina di base e il Covid-19. E abbiamo con noi un personaggio, ragazzi, è un personaggio amico sia mio che del nostro Dini, e è il dottor Aurelio Sessa. Vi ricordo, medico di famiglia ed è presidente regionale SIMG della Lombardia. Che vuol dire? SIMG vuol dire Società Italiana Medicina Generale, giusto? Aurelio?
Esatto. Buongiorno a tutti.
Perfetto. Allora, Aurelio, io parto, l'abbiamo preparato così, e parto dicendo dei nomi. Roberto Stella, medico di famiglia, morto l'11 marzo del 2020, grande amico nostro, grande amico mio. Giuseppe Lanati, 12 marzo 2020, di Como, che conoscevo benissimo. Giuseppe Borghi, di Lodi, morto il 13/03/2020. Io dico un altro nome, carissimo, ed è Luigi Frusciante. Io lo vedevo come medico di famiglia, è morto il 15/03/2020 ed era medico di medicina generale di Como. È logico, potrei elencare i 160 nomi o più di medici che hanno perso la vita a causa del Covid-19. Sarebbe lungo l'elenco, però leggo velocemente e poi smetto, lascio tutto a Dini, questo che ha scritto, il commento che ha scritto il tuo presidente, Filippo Anelli, e dice: i morti non fanno rumore, non fanno più rumore del crescere dell'erba, scriveva Ungaretti. Commenta il presidente della vostra federazione, Filippo Anelli. Eppure, i nomi dei nostri amici, dei nostri colleghi, messi qui, nero su bianco, fanno un rumore assordante. Così come fa rumore il numero degli operatori sanitari contagiati, che costituiscono ormai il 10% del totale. E poi lo leggo adagio, adagio, adagio. Non possiamo più permettere che i nostri medici, i nostri operatori sanitari siano mandati a combattere a mani nude contro il virus. È una lotta impari che fa male a noi, fa male ai cittadini, fa male al paese. Carissimo dottor Sessa, ti lascio la parola.
Tu hai iniziato male questo modo, perché è come una coltellata questa. Non solo nel pensiero di Roberto Stella e dei colleghi, tu sai che in Italia sono morti, parlo di medici, poi ci sono, sai, infermieri, altri operatori sanitari, però oltre 170 medici sono morti, e quasi il 50% di questi medici erano medici di famiglia. Cosa significa questo? Significa che nel momento in cui ancora adesso la malattia non la conosciamo completamente, abbiamo iniziato a studiarla, a comprenderla come tutte le nuove malattie, però qua si parla di una malattia acuta, no? Che ha colpito, hai visto l'ultimo bollettino, parla di milioni ormai di persone nel mondo, in Italia quasi 300.000 persone. Adesso sembra che la situazione sia un poco sotto controllo. In Italia abbiamo avuto quasi 13% di decessi, cosa che invece i dati europei vanno dall'1 al 5%. Logicamente questo cambia il denominatore dei tamponi, cioè delle persone che sono state tamponate, in cui il risultato poi è positivo il tampone. Noi abbiamo avuto alcune debolezze, chiamiamole così, dal sistema, che che non ci ha permesso fin dall'inizio di poter tamponare tutte le persone per cui avevamo il sospetto che fosse Covid. Fatto in un momento in cui, ad esempio, quando qualcuno sosteneva che poteva essere confusa con l'influenza, tenete conto che io, il mio primo paziente, io ormai ho avuto 22 pazienti con Covid, il mio primo paziente è data 29 febbraio, era un sabato mattina, era un sabato il 29 febbraio, ero di turno nel mio ambulatorio, ho visto questa persona che è stato il mio paziente numero uno, che il lunedì sera è finito in ospedale per un'insufficienza respiratoria, sembrava un'influenza in effetti. Ti ricordo che alla fine febbraio c'era ancora qualche caso di influenza, però ho avuto un decorso veramente drammatico, tanto che l'avevo visitato, fortunatamente l'ho visitato con le protezioni che avevo, che era una mascherina e guanti già allora, E questo probabilmente mi ha salvato, perché poi di quella famiglia sono state colpite tante persone e le ho viste io e i miei colleghi praticamente, perché come tu dici, mentre all'inizio parlavi di medici di base, tu sai che io amo invece il termine medico di famiglia
E
perché,
infatti ti dico che cambierò il titolo, medico di famiglia.
perché all'interno di una comunità e di una famiglia, proprio questi rapporti che ci sono fra le persone fanno sì che alcune situazioni come questa di una malattia infettiva possa dilagarsi e trasmettersi proprio da persona a persona. Questo era stato il mio primo caso che fortunatamente avevo visto in maniera protetta. La moglie di questo paziente, quindi il caso numero due che considero la moglie, poi io scusate, non li chiamo nome e cognome, nel mio cuore sono nome e cognome, perché sono, essendo medico di famiglia, li conosco da tanti anni, però quando li menziono anche per motivi di privacy, la moglie ci ha lasciato le penne. Quindi io ho vissuto questa situazione drammatica nella famiglia in cui la malattia si è diffusa, molte persone sono state ricoverate, dico molte persone sono state ricoverate, cosa che è una considerazione che facciamo adesso. All'inizio molte persone finivano in ospedale, tantissime persone finivano in ospedale, tanto che gli ospedali sono stati praticamente
Pieni,
ingolfati, no?
pieni, pieni.
Pieni pieni, pieni pieni, tanto che alcuni ospedali sono diventati ospedali Covid, l'ospedale di Busto è diventato un ospedale Covid, no? Tutti i colleghi che facevano altre attività sono stati spostati su Gallarate. Varese è stata completamente rimodulata, no? Come reparti, colleghi che reparti che sono stati completamente chiusi e trasformati in reparti Covid. Quindi c'è stata veramente una situazione drammatica in cui le persone arrivavano in ospedale con gravi insufficienze respiratorie. Erano le polmoniti interstiziali, che non sono le polmoniti normali che noi vediamo, ecco, sono le polmoniti interstiziali che sono tipicamente le polmoniti virali, che portano il paziente con un'insufficienza respiratoria. Io ho delle fotografie di TAC e di radiografia del torace che tu ti chiedi come possono respirare, come potevano respirare queste persone, infatti sono state tutte intubate. Molte di queste persone ne sono uscite vive, sono guarite, altre ci hanno lasciato la penne, altre li stiamo ancora monitorando nel tempo per vedere quali sono i residui che hanno avuto. Quindi la medicina generale si è trovata sul territorio a gestire una serie di situazioni importanti. Fermo restando, e non voglio farla vittima, che le nostre zone sono state quelle più risparmiate, perché Varese, Como, Sondrio hanno avuto mediamente una incidenza, ti parlo del 2,5 per mille. Quindi ogni medico di famiglia, facciamo dei conti della serva, no? Un medico di famiglia con 1.000 assistiti poteva pensare di avere circa 2,5 pazienti, no? Tenete conto che allora Cremona, Bergamo, Brescia, e Lodi hanno avuto incidenze del andavano dal 12 al 16 per mille. Quindi vuol dire un medico massimalista aveva 30-40 persone. Allora, questa è di quelle sintomatiche. Io ti ho detto, ho avuto 22 casi, perché alla fine io poi ho fatto anch'io i conti, no? Di persone che fortunatamente hanno avuto contatto con il virus, hanno avuto l'infezione e fortunatamente non sono finiti in ospedale. Li abbiamo gestiti a casa. Li abbiamo gestiti a casa con il telemonitoraggio. Allora, io avevo una lista di 15 persone che ogni giorno chiamavo e dicevo, signora come sta? Ha provato laddove c'era, allora il pulsossimetro, noi avevamo la nostra, tu conosci la nostra medicina di gruppo, siamo in 6 medici, avevamo una testa di pulsossimetri, a un certo punto ne abbiamo tenuto uno a casa e gli altri li abbiamo dato, uno in studio e gli altri li abbiamo dato a questi pazienti, quelli più critici, e si misuravano l'ossigeno e ogni giorno ci dicevano la temperatura, l'ossigeno, come stavano, la frequenza cardiaca e quant'altro.
Ah, ecco una cosa, dottor Sesta, voglio lasciare una domanda prima di smettere, però per arrivare alla canzone, a Dini, che era importante per entrare un po' nel tema. Vladimir, un minuto e finito tutto. Prego.
No, Sesta, io volevo parlare un attimo di telefono, perché chiaramente il telefono squillava e il paziente spesso trovava occupato. Ho sentito che in quel periodo vi è stata aumentata la disponibilità telefonica per evitare proprio il moltiplicarsi dell'infezione, per verificarsi, per vedere un po', per evitare che i pazienti vengano in ambulatorio, e hanno creato questo triage telefonico. Cosa vuol dire triage? È un monitoraggio telefonico che voi potete usare?
No, il triage telefonico è una sorta di di visita che viene fatta per via telefonica nel confronto del paziente. Il paziente ti chiama perché ha la febbre, perché ha difficoltà respiratoria, perché ha mal di gola, perché ha la tosse. Ok, allora chi fa il triage telefonico fa una serie di domande codificate di solito che hanno lo scopo di rilevare quelle situazioni a rischio che erano quelle della propria insufficienza respiratoria, ossia se ho un mio paziente che mi dice sa dottore, non so, ho la tosse, allora io su alcuni pazienti ho fatto una diagnosi per via telefonica, magari non è bello dirlo, no? Però io i miei pazienti li conosco, però alcune persone che non riuscivano a finire la frase nel parlare, nel riferirmi i sintomi che avevano, perché tossivano, non riuscivano a parlare, quindi avevano proprio una dispnea. Ho riconosciuto persone che io, per le quali ho chiamato il 118, ho fatto chiamare il 118, sono finiti in ospedale, proprio perché si riusciva a cogliere il disagio che in quel momento la persona stava soffrendo.
Scusa, okay? Non ci fermiamo un attimo. Va la bene. Canzone è obbligatoria. Dopo la canzone ripartiamo e mi interessa questo discorso che ti farà anche il nostro Dini, perché sono domande veramente preparate bene.
Take this badge off of me. I can't use it anymore. It's getting dark, too dark to see. I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, 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 knocking on heaven's door. Mama put my guns in the ground. I can't shoot them anymore. That long black cloud is coming down. I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door.
Dottor Aurelio Sessa, vi ricordo, medico di famiglia, presidente regionale SIMG della Lombardia. Stiamo parlando della medicina di famiglia, il medico di famiglia e quello che ha passato con il Covid-19. Giorgio, so che tu hai una domanda splendida. Io volevo solo chiedere questo: qual è il farmaco che, quali farmaci avete usato subito? Quello maggiormente usato, posso saperlo? Visto che voi mi pare che avevate delle linee guida, voi varesotti, avendo letto su Varese News, non so se sia vero.
Rispondo io, logicamente. Sì. Allora, fra tutte le persone che si presentavano con una sintomatologia di questo tipo, logicamente noi non pensavamo che tutti fossero affetti da Covid, perché in quel momento circolava anche altri virus respiratori. Quindi ti posso dire che il farmaco che prevalentemente veniva usato era il paracetamolo. Il paracetamolo ci serviva, allora non voglio fare nomi commerciali, però la conoscono, la tachipirina, no? Anche perché è il farmaco più venduto, il farmaco da banco più venduto in Italia. E in effetti il paracetamolo è un ottimo farmaco per il controllo della febbre e per la sintomatologia anche di tipo doloroso che accompagna queste persone. E noi logicamente e solitamente prescrivevamo quello, perché fosse un'influenza, fosse un virus respiratorio, fosse Covid, è un virus, ok? Quindi si tratta con sintomatici. Tuttora tieni conto che AIFA ha circa una quarantina di sperimentazioni in atto con tutta una serie di farmaci, dagli antiretrovirali agli idrossiclorochino, quant'altro. Noi, sapendo che avevamo comunque una quota parte di questi pazienti affetti da Covid, allora presumibilmente, dico presumibilmente perché ti parlo di un periodo in cui non era possibile fare tamponi diagnostici. Allora, i tamponi diagnostici noi abbiamo cominciato a farli nella seconda metà di maggio. Io oggi, se ho un paziente, stamattina nella nostra medicina di gruppo abbiamo visto un paziente che aveva una sintomatologia riconducibile a Covid, perché erano 6-7 giorni con febbre, dolori ossei, perdita del gusto e dell'olfatto abbastanza tipico. Stamattina abbiamo mandato l'email per fare il tampone, domani mattina glielo faranno. Allora, questa cosa fosse successa a marzo, avremmo senz'altro intercettato molti pazienti con infezione, ok? Che poi non è detto che queste persone per forza dovevano finire in ospedale, ma li potevi trattare a casa in un certo modo. Allora, in un certo modo cosa vuol dire? Il protocollo a cui Luigi Rusconi faceva riferimento è un protocollo che a un certo punto noi abbiamo condiviso col professor Grossi, malattie infettive di Varese, Perché a casa dicevamo, allora, questi pazienti che vanno avanti con 7, 8, 10, 15 giorni con febbricola, sintomatologia, però non tali da mandarli in ospedale, perché non desaturavano in maniera importante, stavano discretamente bene, nessuno voleva andare in ospedale, nessuno voleva andare in ospedale. Allora, a caso...
La mia domanda è proprio quella, quando tu mandavi in ospedale?
Io mandavo in ospedale...
Perché mi sembra che tu li seguivi a casa, questi pazienti, molto bene e volentieri.
No, li seguivo prevalentemente per via telefonica. A casa io non andavo, perché io avevo mascherina, guanti e niente, non avevo la tuta con cui vanno a casa adesso, capisci? Se io avessi avuto la tuta, sarei andato a casa. I nostri colleghi, io ho fatto una call conference dei giorni scorsi con i nostri colleghi tedeschi, portoghesi, inglesi, facevano loro i tamponi a casa ai pazienti, bardati, perché avevano la tuta, tu vai a casa con la tuta e quindi vai sul sicuro. Anch'io ho fatto il tampone, mi sono venuti a casa a farmelo due infermiere bardate, come se fossi l'impestato, certo. No? Perché ero venuto a contatto con i pazienti, per cui ho fatto il tampone per essere sicuro, più che altro, sai, da parte mia di non poter ulteriormente infettare gli altri. Allora, questi pazienti, ritornando alla domanda che mi facevi, questi pazienti noi li seguiamo prevalentemente a casa. Quando a un certo punto cominciava a deteriorarsi il quadro clinico, ossia, a parte la febbre, perché poteva essere anche una febbricola, però una febbricola che va avanti 7, 8, 10, 15 giorni, c'è qualcosa che non va. Ok? Oppure, a un certo punto, chi aveva il pulsossimetro, quello che avevamo prestato noi, quei pochi che sono riusciti a recuperarli nelle farmacie, perché a un certo punto non si trovavano più, come non si trovavano più mascherine, non si trovavano più guanti.
E l'ossigeno?
Ecco, e l'ossigeno, anche quello, non si trovava più. Per cui all'inizio, quei primi pazienti, allora ti parlo i primi 10-15 giorni di marzo, queste cose riuscivi ancora a recuperarli. Dopo è stato il vuoto totale. Allora, queste persone che a casa non miglioravano, saturazione inferiore ai 90, persone che non riuscivano a parlare per telefono, chiamavi il 112 e le persone finivano in ospedale.
Tu hai mai tentato di evitare un ricovero? E altra cosa, il pronto soccorso, la croce del 112, chiedeva qualche parametro prima di ricoverare?
Assolutamente sì. Tanto che io, guarda, mi ricordo di un episodio che ho dovuto, non dico litigare, perché non è, voi mi conoscete, io sono una persona abbastanza mite, ho dovuto però discutere fortemente con una collega, perché l'infermiere del 112 insisteva perché in quel momento a casa del paziente, il paziente, misurata la febbre, aveva 36,8, quando la tabella che io avevo del monitoraggio e che il paziente aveva a casa, in quel momento lì, fortuna ha voluto che aveva 36,8 di febbre, ma alla sera ne aveva 37,5, ne aveva 38, capisci? E non volevano ricoverarlo. Io con la collega, perché immagino anche loro erano, oberati, sotto pressione, io, rispetto il lavoro di tutti, però nel momento in cui, visto che conscienza e coscienza, come si dice, li conosco i miei pazienti, so chi magari finge, chi sopravvaluta, chi sottovaluta o quant'altro, questo era un paziente da ricoverare. A un certo punto, discutendo con questa collega al telefono, dice: guarda, lo vuoi tenere a casa, non ci sono problemi, io prendo nota ora, minuto, della persona con cui ho parlato, tutti i rifiuti di portarlo in ospedale. Prendo atto di questo, io non posso fare diversamente, perché non posso chiamare il 112 di Como, devo chiamare il 112 di Varese. Alla fine la collega si è convinta, il paziente è stato ricoverato, aveva una polmonite interstiziale, non è stato intubato, ma è stato ventilato. La collega ma probabilmente condividendo anche situazioni di stress e di tensione, dopo 2 giorni mi ha chiamato, scusandosi, ho detto, guarda, per l'amor di Dio, siamo tutti nella stessa barca, in questo momento stiamo vivendo una situazione difficile, capisco le tue difficoltà, io probabilmente ero uno dei medici che chiamava, figurati quanti altri medici hanno richiesto magari l'intervento appunto del 112. E alla fin fine, come dico, anche perché noi rispetto all'infermiere e al medico del 112, noi siamo i medici di famiglia, quindi riconosciamo noi le nostre persone.
Sì.
No? Dottor Sessa, Dini, per favore, facciamo la canzone, così abbiamo un po' di minuti in più per dopo. Io ti direi una cosa, parliamo adesso di come fate voi adesso, come avete trattato la fase 2, chiamiamola così, sì. Cioè, ok?
Another boy.
dottor Aurelio Sessa, medico di famiglia, presidente regionale SIMGE della Lombardia, Covid-19 e medicina di famiglia. Vai, Dini.
No, io volevo chiedere, Sessa, i sintomi che tu vedevi erano sempre uguali o dipendevano dal giorno o dal tipo di paziente? Cioè, dovevi correre dietro alla malattia?
Non so. No, se... No, i sintomi erano abbastanza sovrapponibili fra di loro. Febbre, tosse, talvolta difficoltà respiratorie, diciamo i pazienti più importanti, dolori ossei. Ecco, una delle caratteristiche che ci facevano accendere la lampadina era la perdita del gusto dell'olfatto. Io ho avuto molti pazienti, cioè qualche unità, qualche paziente che ha avuto solo questo sintomo. Allora, quando noi abbiamo potuto fare i test sierologici, sono risultati tutti positivi questi qua. Quindi era un sintomo anche abbastanza patognomonico. Ok. Poi, se tu mi chiedi come mai alcune persone hanno avuto un decorso così drammatico, altre no. È vero, allora guardiamo le casistiche. Allora, noi abbiamo imparato sulle casistiche cinesi all'inizio, no? Tieni conto che fra le prime 30.000 persone affette da Covid non c'era nessun bambino. E tutti si dicono, ma come mai i bambini non ce l'hanno, no? Poi, vabbè, sono cominciati, però io ti posso dire che ho avuto solo due casi in una famiglia di bambini molto piccoli con una sintomatologia riferibile a, io ho una nipotina che andava all'asilo e ogni 10-15 giorni era a casa perché ha il raffreddore, ha la tosse, ha la febbricola, cioè sono i virus respiratori che normalmente girano fra le persone e nelle popolazioni tipicamente infantili. Poi ho avuto persone anziane con copatologie, comorbidità, che erano quelle più a rischio, no? di complicanze gravi, che sono finite in ospedale, alcune non sono finite in ospedale, persone giovani che sono finite in ospedale, persone giovani, l'80% l'ho superato come se fosse una semplice influenza, questo è un dato di fatto. Però per alcune persone, io ho avuto persone giovani che sono finite in rianimazione, persone anziane che non sono finite in rianimazione. Quindi decorso, chiamiamolo bizzarro, quindi per ogni persona tu dovevi stare dietro, monitorarli nel tempo e vedere cosa succedeva. Noi abbiamo fatto anche un'indagine partendo per queste persone che avevano queste infezioni a lenta risoluzione, le TAC. Abbiamo trovato dei centri che ci facessero un pacchetto, chiamiamolo così, di un attacco ad alta risoluzione, perché molte volte la radiografia non era sufficiente, e un panel di esami del sangue. Il 50% di queste persone che abbiamo definito pazienti con infezione delle vie respiratorie a lenta risoluzione avevano polmonite interstiziale all'attacco. L'abbiamo fatto su Varese e su Como. Abbiamo, e lo pubblicheremo questo perché è un dato importante, quasi 250 casi di questo tipo.
Dini.
Dottor Sessa, dopo la pandemia, adesso da qualche tempo, si è parlato di una nuova alleanza tra l'ospedale e il medico di famiglia per cambiare la sanità. In cosa consiste questo cambiamento? Nella avere un rapporto diretto, reciproco, penso che sia molto importante ed era una cosa che si voleva già da un po' di tempo. O sbaglio, dottor Sessa?
Dottor Sessa, scusi un attimo, le chiedo questo, un favore. Lei potrebbe tornare un'altra volta e parlare ancora di quello che è successo dopo? Lei ha voglia di fare un'altra trasmissione con noi?
Così finiamo. Con voi.
No, adesso non sto, mi spiacerebbe, perché abbiamo tante di quelle domande, mi sono arrivate domande, e un'enorme domande di gente, normale che vorrebbe dire al medico di famiglia cosa vorrebbe fare, perché non lo fanno e cose del genere. Se noi finiamo questa trasmissione,
io sono assolutamente sono disponibile, quindi con voi e con le persone assolutamente sì.
Giorgio, ci stai?
Sì, sì, certo, certo.
Se può rispondere alla domanda della...
Rispondo alla domanda di Giorgio. Giorgio mi chiedeva questo, allora, mi sembra quasi un tormentone, no? Sì. Che ricorre spesso fra il rapporto ospedale-territorio. Tieni conto che io fino a 2 anni fa ero anche nell'ordine dei medici, era stato istituito anche una sorta di commissione che si doveva occupare di dare una sorta di continuità fra ospedale e territorio. Perché? Perché il sistema sanitario non è un sistema sanitario dell'ospedale o del territorio, è un sistema sanitario nazionale universale che coinvolge tutti i professionisti, ma al centro è il paziente. Ok? Allora, questo io non voglio dirlo, non vuole essere un'affermazione così cioè buttata lì che ha magari un significato molto demagogico, ma è reale. Certo. La sanità, il nostro paese, che oltretutto vanta una delle sanità migliori del mondo, io come operatore sanitario di questo sono convinto perché sono all'interno, pone al centro il cittadino paziente in tutto il suo percorso. Ma ricordiamoci una cosa, vi faccio solo un esempio. Tutti noi, nella nostra vita, quanto tempo abbiamo passato in ospedale?
È una domanda, allora, se vuoi ti rispondo subito.
No, pochissimo. Un millesimo.
Va bene.
No, qualsiasi cosa ci possa succedere, un intervento, vai a fare un esame in ospedale, il resto della vita tu lo fai su un territorio, a casa tua, nella tua comunità, giusto? Dove il tuo medico di famiglia conosce te, conosce la tua famiglia, conosce le tue abitudini, conosce il tuo contesto, conosce il tuo lavoro. Allora, tenete conto che questo è quello che succede normalmente, anche quando il paziente viene ricoverato, va a casa sua, continua la sua vita, e in maniera puntuale va a finire in ospedale. Allora, cosa succede? In ospedale, oggi, i due mondi, che però non sono divisi, ma sono un continuum, in ospedale il paziente va per un evento acuto, per delle indagini all'alta specializzazione e quant'altro, a casa col suo medico di famiglia, però le cure, quello che oggi viene definito le cure primarie, chi sono le cure primarie? Il medico di famiglia, il pediatra di famiglia e la continuità assistenziale che è la guardia medica. Queste persone sul territorio, questo operatore, praticamente coprono H24,
certo,
e 365 giorni all'anno per tutte le cose, dalle più banali, che però per il paziente non è banale, perché in quel momento il paziente che ha il mal di pancia o il mal di schiena, in quel momento il suo disturbo è il primo al mondo. Io lo dico sempre, sì, anche ai nostri tirocinanti, ai nostri giovani studenti che vengono lì, no? Chi deve fare il medico di famiglia. In quel momento il paziente che ha una sofferenza, per lui quello è il suo problema primario. Che poi,
allora, se Aurelio,
sì.
Aurelio, scusami, allora perché si dice che il medico deve ritornare a fare il medico? Indipendentemente da quello che è il lavoro burocratico, cioè deve ritornare. E se io non parlo di te, ti conosco e so chi sei, però si dice deve ritornare a fare il medico, ritornare a visitare.
E questo... Hai due minuti.
Sì, sì. Allora, in maniera molto secca, il medico non deve mai dimenticare di essere medico, di adoperare i suoi sensi che sono l'ascolto, il vedere, il toccare e quant'altro. Oggi noi abbiamo subito, ma questo è un fatto anche positivo, negli ultimi 20 anni un'esplosione della tecnologia, ok? Con il rischio, mi dicono gli studenti del quinto anno, che ogni tanto poi il professor Domignoni, proietto una mia slide che avevo fatto, la morte, chiamata la morte dell'esame obiettivo, perché molte volte ci si appella più al risultato di un'ecografia, di una risonanza, di una PET o quant'altro, rispetto a quello che il medico, ma questo me l'hanno insegnato i miei vecchi maestri, cioè voi, quando io lavoravo in ospedale, voi ci conosciamo certo. Anche in ospedale, certo. Sapete chi erano i nostri vecchi, come dico, maestri, che ci insegnavano in un'epoca, io avevo ormai, oggi compio 66 anni, oggi
è il mio compleanno.
Auguri.
Ecco, auguri. Oggi compio 66 anni, quindi io e vengo da una generazione in cui c'era poco di, diciamo, tecnologia. La tecnologia è arrivata negli anni 80 e allora a questo punto abbiamo dovuto farne di necessità virtù, le nostre mani, le nostre orecchie, i nostri occhi.
Dottor Sessa, chiudiamo perché ci bloccano, perché c'è il radiogiornale. Ci salutiamo.
Alla prossima. Ci sono.
Aurelio, grazie di tutto, perché so che lavori molto bene. Complimenti, veramente.
Grazie. Ciao, grazie Aurelio. Giorgio, e grazie Luigi, e grazie anche al tecnico. Grazie.